Dal programma La diretta con la chat abbiamo estratto uno studio di Andrea Belli sulle profezie. Questa è la terza parte. Buon ascolto.
Allora, per questa sera vedremo se sulla base delle puntate precedenti cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo imparato circa quelle indicazioni o quelle dritte, così le avevo chiamate, per capire e comprendere bene le profezie nella Bibbia. E la prima prova che vogliamo fare è iniziare proprio questa profezia, come vi accennavo, intorno alle 70 settimane di Daniele. Questa è la profezia, io credo che sia la profezia, una delle più importanti sicuramente che abbiamo nella Bibbia, perché tutto gira intorno a questa profezia, e comprendere bene la chiave di questa particolare profezia da parte del Signore è importante per poi capire tutte le profezie successive. Allora, questa profezia noi l'abbiamo precisamente nel libro di Daniele, al capitolo 9, versetti 24 fino al versetto 27. Quindi vogliamo intanto leggere questo brano che comprende appunto questa particolare profezia da parte del Signore. Allora, il Signore è l'angelo che interviene, che parla a Daniele, poi diremo qualcosa circa quello che era anche accaduto prima di questa particolare profezia, e al versetto 24 di Daniele 9 leggiamo queste parole. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Allora, questa è la profezia particolare di cui che vogliamo guardare un attimino questa sera. Allora, intanto diciamo qualcosa intorno alle difficoltà interpretative di questa profezia. Infatti l'interpretazione di questo brano che noi abbiamo letto ha suscitato proprio nel corso della storia, nel corso dei decenni, una notevole varietà di ipotesi e di spiegazioni. Certamente dobbiamo dire obiettivamente che questo testo non è proprio di facile comprensione immediato. Infatti non dobbiamo sottovalutare quelle che sono le difficoltà che vengono fuori proprio da questo brano. Però, se noi teniamo presente tutte le indicazioni che abbiamo visto le volte precedenti, allora riusciremo a capire, non dico perfettamente, ma a capire abbastanza bene quello che è il significato di questa profezia. Ripeto, è importante che noi lo capiamo bene, perché da questa profezia, se capiamo bene questa profezia, allora ci risulterà facile poi capire anche gli argomenti successivi che, se Dio vuole, vedremo nelle puntate successive. Allora, intanto diciamo qualcosa intorno al motivo della visione, cioè perché il Signore ha dato questa particolare rivelazione al profeta Daniele. È importante notare, prima di tutto, che per la prima volta ci troviamo a considerare una visione che è provocata da una precisa iniziativa di Daniele. Cioè, che cos'è che era accaduto prima di questa profezia? Daniele stava leggendo, stava studiando gli scritti del profeta Geremia, e lui, nello studiare bene proprio questo libro, lui aveva raggiunto una certezza, aveva raggiunto una una consapevolezza molto molto forte, ovvero che i 70 anni che erano stati predetti circa la deportazione del popolo di Giuda si stavano per compiere. Quindi quando lui legge e studia proprio questo scritto, lui si getta faccia a terra, invoca il Signore e fa una preghiera straordinaria al Signore di confessione del peccato del popolo, ma anche dei suoi peccati. A me personalmente mi tocca molto la preghiera di Daniele che abbiamo nel capitolo 9, perché abbiamo a che fare con un uomo che, sebbene nella Bibbia non ci venga riportato un peccato commesso da quest'uomo, anche se sappiamo certamente che il profeta Daniele non era un uomo perfetto, però non ci viene registrato nessun peccato, nessuno sbaglio commesso da quest'uomo. Però in questa preghiera lui, insieme a tutto il popolo, perché parla a nome del popolo, chiede perdono al Signore. Allora che cosa dice Daniele al Signore? Confessa il peccato del popolo e il suo proprio peccato, provocato da una continuata disubbidienza ai comandamenti dell'Eterno. Ripeto, Daniele non è che era un profeta disubbidiente, anzi tutt'altro, era un uomo di Dio. Però lui parla dicendo noi abbiamo peccato, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quest'altro. Secondo, Daniele riconosce che l'esilio di Israele e la distruzione della città di Gerusalemme e del Tempio sono stati il frutto di un giudizio. Quindi Daniele non giustifica il peccato del popolo, non avanza delle scusanti, ma riconosce che tutto quello che era accaduto era a causa del peccato del popolo di Giuda. Terzo, Daniele dimostra una precisa conoscenza degli scritti sacri, in particolare di quegli avvertimenti che già il Signore aveva predetto nel libro del Deuteronomio, ad esempio nel capitolo 28 di Deuteronomio, noi abbiamo sia le benedizioni che le maledizioni. E il Signore aveva già avvertito Israele: Israele, se tu disubbidirai, sappi che tu dovrai sperimentare queste amare conseguenze. E il popolo di Giuda purtroppo le aveva realizzate a causa del suo peccato. Quarto, Daniele si presenta a Dio non sulla base, questo è molto importante, non sulla base di sue opere giuste, cioè lui non è che presenta la sua giustizia o la sua condotta integra, ma invoca la grazia e la misericordia di Dio. Questo è molto molto importante. Proprio in questo profeta possiamo vedere questo atteggiamento di umiltà, questo atteggiamento di riverenza forte che nutre nei confronti del Signore. E quinto, Daniele chiede, appoggiandosi esclusivamente sulla grazia di Dio, che l'ira e il furore dell'Eterno siano ritirate da Gerusalemme. Quindi invoca proprio la misericordia del Signore, pur sapendo che ciò che Gerusalemme stava sperimentando era causato proprio dal suo peccato. Ecco, ciò che sta prima a questa rivelazione è questa preghiera di Daniele. Ed è bello leggere. Nel versetti 21, 22 e seguenti, fino ad arrivare a questa profezia, che l'angelo inviato da Dio interviene quando ancora Daniele sta pregando. Quindi Daniele non termina nemmeno la sua preghiera. Il Signore interviene mandando il suo angelo, inviando il suo angelo e rivelandogli proprio questa particolare rivelazione, ovvero quella delle 70 settimane. Qualcuno ha giustamente osservato che sia la richiesta che la risposta della preghiera di Daniele ruotano intorno a questo numero, 70. Infatti, come dicevo prima, Daniele aveva studiato nel libro di Geremia intorno ai 70 anni di deportazione e ritroviamo il numero 70 anche in questa particolare profezia. Allora, dando uno sguardo generale a questo brano che noi abbiamo letto, che cos'è che possiamo dire? Abbiamo due gruppi, possiamo dividere questi versetti in due gruppi molto importanti, cioè poi vedremo che cosa significano queste 70 settimane, però in queste 70 settimane profetiche devono avvenire almeno sei cose. Devono avvenire almeno sei eventi e tre eventi è un gruppo e gli ultimi tre eventi il secondo gruppo. Il primo gruppo di eventi è questo: far cessare la trasgressione, mettere fine al peccato ed espiare l'iniquità. Questo è il primo gruppo. Secondo gruppo, addurre una giustizia eterna, suggellare visione e profezia, ungere un luogo santissimo. Questi sono i sei eventi che devono accadere appunto in queste 70 settimane. Allora, intanto vogliamo già anticipare che non si tratta di settimane nel senso letterale del termine, cioè di 7 giorni, ma si parla di settimane di anni. Quindi abbiamo a che fare con 490 anni, non con 490 giorni, ma con 490 anni. Poi vedremo anche la dimostrazione biblica intorno a questo. È abbastanza evidente che gli scopi soprattutto del primo gruppo, cioè far cessare la trasgressione, mettere fine al peccato ed espiare l'iniquità, si riferiscono a ciò che Dio intende fare per rispondere alla prima parte della preghiera di Daniele. Infatti, in teoria dovremmo leggere tutta la preghiera di Daniele, ma non abbiamo il tempo, ci focalizziamo solo su questa profezia. Quindi l'obiettivo che si prefiggeva a Daniele era che si risolvesse il problema spirituale del popolo di Giuda, perché purtroppo Daniele era uno dei pochi fedeli al Signore, ma in realtà il popolo di Giuda era un popolo dal collo duro e che si era più volte ribellato al Signore. Quindi la definizione di questi scopi ci consente alcune osservazioni preliminari che risulteranno poi utili per una comprensione globale di tutta questa visione. Se si parla di far cessare, come dice questa profezia, le ribellioni del peccato sotto le sue numerose forme, come trasgressioni e via dicendo, è chiaro che ci vuole riferire alla vittoria definitiva del regno di Dio e quindi alla fine dell'attuale storia umana, cioè di quel tempo nel quale il peccato non esisterà più. Non verrà nemmeno più pronunciato perché si parla proprio della cessazione definitiva di ogni tipo di peccato. Poi la profezia prosegue e parla del mettere fine al peccato, il che anche in questo caso si parla di un evento futuro, ovvero di quando ci sarà il regno di Dio. Poi, terzo, l'espressione per espiare l'iniquità vuole indicare che Dio stesso ha trovato un mezzo per perdonare i peccati senza per questo venire meno alla giustizia. Difatti, in questa rivelazione particolare delle 70 settimane ci viene anche parlato del Messia, quando si parla dell'unto che viene soppresso, dell'unto che viene ucciso. E qui abbiamo un chiaro riferimento al Signore Gesù Cristo. Inoltre, andando sul secondo gruppo, dice il testo, per addurre una giustizia eterna, legittima, per la sua particolare definizione, una proiezione che sia futura, in riferimento a quello che deve avvenire poi in seguito. Poi abbiamo il penultimo obiettivo, ovvero suggellare visione e profezia, e in questo caso dobbiamo un attimino fare attenzione. In quanto dobbiamo capire bene il verbo suggellare, che cosa significa suggellare? Apporre un sigillo su un documento, ad esempio, aveva il preciso significato giuridico di autenticarlo, cioè soprattutto quando sul sigillo veniva apposta la propria firma o un proprio segno personale di riconoscimento. Quindi Dio vuole indicare che sarebbe giunto il tempo nel quale non ci sarebbe stato più bisogno di visione o profezie per rivelarsi al suo popolo, e nel quale l'adempimento completo di quelle già rivelate avrebbe offerto l'indicazione più chiara della loro autenticazione divina. Quindi sarebbe giunto il tempo, lo dice proprio la profezia delle 70 settimane, sarebbe giunto il tempo in cui Dio non avrebbe più parlato attraverso visioni, attraverso sogni, attraverso rivelazioni particolari, come avveniva nell'Antico Testamento, ma noi ora possiamo dirlo nel tempo della Chiesa, attraverso la sua parola, quindi senza più bisogno di visioni o rivelazioni particolari. Poi abbiamo l'ultimo scopo, e dopo questo direi di fare una piccola pausa, ovvero ungere un luogo santissimo. Ecco, che cosa significa questo termine, ungere un luogo santissimo? Ci sono state alcune diversità di interpretazioni intorno a questo termine, in quanto nell'originale ebraico si parla del santo dei santi, cioè non c'è scritto luogo santissimo, ma c'è scritto santo dei santi. Allora, alcuni hanno pensato al santuario, cioè al luogo santissimo, e invece altri hanno pensato a un personaggio in particolare. Per Personalmente, io credo che anche sulla base della preghiera stessa di Daniele, che parla del Tempio di Gerusalemme, io credo che qui si faccia riferimento proprio al luogo santissimo, ovvero all'ultima parte. Noi questo luogo lo ritroviamo già nel tabernacolo, ovvero quel luogo dove poteva entrare soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno. In un giorno particolare dell'anno, che era il giorno delle espiazioni, ovvero quando il sommo sacerdote presentava il sangue davanti al Signore per chiedere il perdono di tutto il popolo di Israele. Ecco, in questo caso si parla, io credo, del luogo santissimo, e questo sarà, è l'ultimo evento che viene accennato proprio da questa particolare profezia. Quindi credo che anche sulla base di quello che dice Daniele nella preghiera, qui si parli proprio del Tempio di Gerusalemme. Allora, diamo uno sguardo appunto a questo numero particolare che vediamo in questa profezia, ovvero 70 settimane. Perché ho detto prima che in realtà non sono settimane nel senso letterale, cioè 7 giorni, ma si parla di settimane di anni, cioè è una mia invenzione. Ho avuto una rivelazione io un particolare giorno. Detto, no, non è così. Allora, intanto dobbiamo dire che in ebraico non si parla letteralmente di settimane, ma si parla di settine, cioè non sono settimane, ma in ebraico c'è scritto settine. In particolare si parla di settine di anni. Cioè, si tratta di un linguaggio particolare ebraico che troviamo anche in altri contesti, ad esempio in Levitico capitolo 25 e versetto 8, a proposito del giubileo, ecco che cosa diceva il Signore al popolo: conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Allora, qui ci troviamo in un contesto chiaramente diverso da quello di Daniele 9, però vediamo che abbiamo lo stesso linguaggio, 7 settimane di anni. In questo caso, nella profezia delle 70 settimane, in realtà sono 70 settimane di anni, quindi abbiamo a che fare con 490 anni. In questi 490 anni, come dicevo prima, poi diremo un qualcosa di più intorno a questi eventi, si devono realizzare tutti gli eventi che sono descritti appunto in questa profezia. Ci sono alcuni che ritengono che questo numero sia soltanto simbolico, quindi che non sia proprio letterale, ma io credo che questo sia un errore. In quanto non ci sarebbe motivo, ad esempio, di interpretare letteralmente il numero 70 all'inizio di Daniele 9 e invece in questo caso interpretarlo in un senso simbolico. Come avevamo detto nelle volte scorse, quando noi in un brano, in un testo profetico, vediamo che una comprensione letterale deve essere letterale tutto il testo e non soltanto una parte letterale e un'altra simbolica. Inoltre, il periodo delle 70 settimane non costituisce un blocco unico, ma se abbiamo fatto caso, in questo brano abbiamo 3 blocchi. Il primo blocco sono 7 settimane, il secondo blocco sono 62 settimane e poi una sola settimana. E questo è molto importante capirlo e comprenderlo perché in questi 3 blocchi devono avvenire appunto quegli eventi di cui si parlava prima. Quindi non abbiamo qui 70 uguale 70, ma in realtà abbiamo 7 più 62 più 1, quindi sono 3 blocchi ben distinti. Diciamo qualcosa intorno ai personaggi che troviamo in questa particolare visione o rivelazione. Infatti la visione non si limita ovviamente ad indicare quello che Dio si propone di realizzare, cioè gli scopi che si prefigge e il tempo nel quale egli si è riservato di operare, ma ci offre anche un'indicazione dei personaggi che sono protagonisti di questa rivelazione. Allora abbiamo, versetti 25 e 26, un unto, un capo, un unto, dice in questi versetti. E noi sappiamo che il termine unto, letteralmente dall'ebraico, traslitterandolo, abbiamo il termine proprio Messia. Infatti ci sono delle traduzioni che non hanno unto, ma hanno proprio Messia. E non è uno sbaglio, perché Messia in ebraico vuol dire unto. Poi abbiamo, versetto 26, il popolo di un capo che verrà. Questo è il secondo personaggio, quindi è una singola persona. una singola persona, ma abbiamo anche il popolo che è dietro a questa singola persona. E poi, versetto 27, si parla solo del capo di questo popolo, che appunto farà un patto con molti e via dicendo. Poi questo lo vedremo magari più avanti. Quindi, come avremo modo di vedere, questa distinzione è pienamente legittima e ci consente anche di capire forse un pochino meglio quello che è il significato di questa rivelazione. Allora, vediamo qualcosa intorno appunto agli avvenimenti, vediamo un pochino più da vicino quelli che sono gli avvenimenti enunciati in questa profezia. Allora, per favorire, io credo, una migliore comprensione di questo brano, ci pare utile elencare nell'ordine in cui vennero fatti conoscere a Daniele tutti gli avvenimenti che sono indicati in questa profezia. Allora, il primo periodo è costituito da 7 settimane e altre 62, e sarebbe iniziato, attenzione perché è qui parte tutto, qui la profezia parte da questo evento, sarebbe iniziato tutto con l'ordine di restaurare e riedificare la città di Gerusalemme e si sarebbe concluso con l'apparizione di un unto e di un capo. Questo è quanto è scritto in questa rivelazione. Da rilevare però appunto che in quest'ordine di restaurare e riedificare la città di Gerusalemme ci sono stati poi anche delle ipotesi circa i vari editti che ci sono stati anche nel corso del passato. Nel corso di queste 7 più 62 settimane, quindi 483 anni, abbiamo detto che dobbiamo parlare di anni qui, pur fra notevoli difficoltà, infatti è scritto tempi angosciosi, la città sarebbe stata restaurata e ricostruita, infatti si parla delle mura e delle piazze della città. Dopo le 62 settimane, in un periodo di tempo che non viene indicato, ma che in ogni modo non può essere identificato con l'ultima settimana, perché l'ultima settimana è, possiamo dire, a sé, sarebbero accaduti alcuni episodi importanti che non vengono collocati da un punto di vista temporale e che vengono quindi inseriti in un tempo probabilmente abbastanza consistente, posto fra la 69esima e la 70esima settimana. Questi avvenimenti, secondo questa visione ricevuta da Daniele, sarebbero dovuti accadere dopo le 62 settimane e prima dell'inizio dell'ultima settimana. Quindi di quali avvenimenti si tratta in questo caso? Abbiamo la soppressione dell'unto, e abbiamo detto che qui abbiamo una rivelazione, o un riferimento preciso al Signore Gesù, e il suo completo abbandono da parte degli uomini, perché è scritto: nessuno sarà per lui. La distruzione della città di Gerusalemme e del santuario, ricostruito da parte del popolo di un capo che verrà fino alla fine della guerra, e la città avrebbe poi conosciuto continue devastazioni, come sappiamo dal corso della storia. Ad esempio, nel 70 d.C. il generale Tito aveva raso al suolo completamente Gerusalemme. Infine, abbiamo gli avvenimenti dell'ultimo periodo, cioè della 70esima settimana, che avrebbero visto come protagonista questo capo, questo personaggio particolare di cui ci viene parlato, il capo che verrà, ma evidentemente è un capo discendente di quello stesso popolo che nel periodo successivo alle 62 settimane avrebbe distrutto Gerusalemme e il Tempio. Quindi, secondo la visione indicata nelle parole del versetto 27, questo capo che cosa farà? Avrebbe fatto alleanza con molti, qua è scritto un saldo patto, poiché la rivelazione riguarda più specificatamente il popolo di Israele. Una cosa che noi dobbiamo tenere conto è che le 70 settimane non riguardano la Chiesa come popolo di Dio sulla terra, ma riguardano in un modo specifico il popolo di Israele. Quindi io direi che non è azzardato supporre che questi molti che stabiliranno un patto con questo fantomatico capo siano proprio ebrei, sia proprio il popolo di Israele. A metà settimana questo capo farà cessare ogni attività e ogni rito di culto all'Eterno, quindi abolirà qualsiasi rito, qualsiasi servizio cultuale al Signore. E alla fine della settimana ci sarà una piena distruzione della città. Questo è quanto è rivelato proprio da questo brano. Ed è interessante in questo contesto considerare il contributo che, ad esempio, altre traduzioni diverse dalla riveduta possono dare alla comprensione di questo versetto 27. Cito così come informazione la traduzione del Ricciotti, che dice: cesserà l'offerta di sacrificio e nel tempio vi sarà l'abominazione della desolazione e fino alla consumazione al termine durerà la desolazione. Quindi si parla proprio di una cessazione totale di ogni servizio cultuale ed è quanto poi dice il Signore Gesù in Matteo 24 quando parla propriamente dell'abominazione della desolazione. Ecco, io qui terminerei. Abbiamo visto proprio un aspetto introduttivo circa proprio questa particolare rivelazione. Poi, se il Signore vuole, nelle prossime puntate vedremo, entreremo un pochino di più nel dettaglio circa la comprensione di questa particolare profezia.
Da uno studio di Andrea Belli effettuato nel programma La Diretta con la Chat, abbiamo ascoltato uno studio sulle profezie, terza parte. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.